messaggio e saluto tutti ad uno per chi lo conosce.
Bene, io vorrei subito dire, dare a voi il benvenuto a nome del settore per l'apostolato biblico dell'ufficio catechistico e dire anche, esprimere la gioia mia del direttore Don Paolo Sartor che sarà qui domani, perché questo corso ha raggiunto negli anni una sua stabilità, anzi direi un certo rinnovamento e anche una certa crescita che fa ben sperare. Voi siete poi quelli che nelle realtà diocesane siete più impegnati direttamente, quindi poter vivere insieme questa esperienza estiva di formazione significa anche che la Chiesa d'Italia, le Chiese d'Italia si formano e crescono, lavorano insieme, e per questo il primo ringraziamento va a Don Marco che da tanti anni coordina questo corso, e ovviamente il ringraziamento anche a Don Luca che è presidente dell'Associazione Biblica Italiana, con cui, lo sappiamo, il settore dell'apostolato biblico ha un legame forte per varie ragioni, e sono ragioni direi anzitutto personali, amicali, che probabilmente sono quelle che tengono insieme tante situazioni della vita, e poi c'è una dimensione anche istituzionale, c'è una convenzione tra il settore dell'apostolato biblico e l'Associazione Biblica Italiana che fa sì che le cose proseguano anche al di là degli affetti personali, delle attenzioni, delle cure direi relazionali. E lo ringrazio perché ogni anno la sua presenza, oramai da qualche tempo, ci consente anche di collocarci, ci dà un po' il là dei lavori che facciamo nel corso di questi giorni. E poi permettetemi di ringraziare il professor Panzanini, questa sera esordirà in primo momento, di arte, direi la rilettura in chiave artistica delle tematiche bibliche che abbiamo, ti stavo ringraziando e sei sbucato, delle tematiche bibliche che andiamo approfondendo, quindi quest'anno adesso lo vedremo, la lettera ai Romani. Direi più di tutti noi il protagonista poi sarà Don Maurizio Girolami, che andremo presentando a partire da domani, perché con la prima relazione di domani entreremo in medias res delle questioni concernenti la lettera ai Romani, alcuni brani, alcuni testi che sono particolarmente rilevanti, e domani lo presenteremo bene. Maurizio è un esegeta che ha anche varie competenze, ma alle spalle delle pubblicazioni importanti legate soprattutto al Corpus Paulinum del Nuovo Testamento, ma è anche ha degli incarichi pastorali in diocesi importanti come quella di vice direttore dell'ufficio catechistico e responsabile del catecumenato, quindi mette insieme, per questo lo abbiamo anche invitato, una competenza personale dal punto di vista dello studio e un'attenzione pastorale. E questo perché, come sempre, noi ci collochiamo in una dimensione di servizio a voi che siete impegnati nell'apostolato biblico, e se mi permettete, fermandomi nel registro dello sfondo, quindi questo mio intervento non è un intervento di merito sulla lettera ai Romani o di altro, ma vorrebbe aiutarvi a collocarvi nello sfondo, cioè qual è il contesto entro cui ci poniamo per poter assorbire il più possibile quello che via via andremo ascoltando nei giorni prossimi. Allora, in genere, in questi anni, anche per i nuovi di voi, in genere il corso per animatori biblici ha avuto in questi anni l'obiettivo di fornire degli strumenti che fossero poi, in un secondo tempo, spendibili nelle diocesi a livello di programmazione di corsi per l'apostolato biblico, di iniziative, di attività varie di apostolato biblico. Se vogliamo fare un esercizio di consapevolezza che è sempre utile sotto tanti profili, l'apostolato biblico ha nella sua identità quello di curare un'attenzione primaria al testo biblico. Quindi ci possono essere varie forme di assimilazione della parola di Dio nella vita della Chiesa. Una di queste, quella di cui appunto sarà protagonista Marcello, l'arte, ad esempio, no? Ma pensate anche ad altre forme di arte, di quella pittorica e scultorea di cui ci parlerà, come per esempio la letteratura, la Bibbia nella letteratura. Siamo in anniversari di Pirandello, in questo nel 2017, Pirandello ad esempio è un letterato imbevuto di Bibbia. Ci sono delle operette apparentemente minori che in realtà sono la riproposizione di storie della Bibbia. Questo per dire come ci sono canali diversi di assimilazione della Bibbia, però il proprium dell'apostolato biblico è quello di consentire a tutti di familiarizzare con il testo biblico, quindi avere strumenti, innanzitutto personali e poi da trasmettere agli altri, per poter prendere in mano la Sacra Scrittura. Quindi in questo senso Dio che ci parla, con la parola di Dio nella Sacra Scrittura, e quindi c'è una dimensione della testualità, potremmo dire, rilevante, fondamentale. Quindi il corso in genere vuole raggiungere questo obiettivo, fornire ai partecipanti strumenti per poter personalmente attingere con più competenza al testo biblico e avere anche modo di spiegarlo ad altri, quindi di avviare nelle realtà diocesane gruppi biblici o di fare attività che concernono il testo biblico, la parola di Dio come Sacra Scrittura, potremmo dire. Dunque questo è stato un po' il cliché che ci ha accompagnato in questi anni, e nel 2017 ci troviamo, ovviamente c'è stata l'occasione prossima, di cui ha già parlato Don Luca, della commemorazione del quinto centenario della Riforma Luterana. E come ha detto Don Luca, è una data, un anno, diremmo così, convenzionale. Per convenzione si parla del 31 ottobre del 1517 come l'inizio della Riforma. Già Luca diceva che la supposta affissione delle 95 tesi alla porta della chiesa del castello di Wittenberg in realtà è un'ipotesi più da, diciamo, storiografia di bassa lega che una realtà storica, perché le cose sono andate come Luca ha raccontato. Ma, ecco, anche per il mondo protestante questa data è significativa, al punto che, ricorderete, Papa Francesco l'anno scorso, il 31 ottobre del 2016, inaugurando quest'anno, è andato a Lund, in Svezia, e ha fatto un incontro ecumenico, soprattutto con il mondo luterano, proprio per testimoniare questa prossimità. Ecco, questa era l'occasione prossima, questa ricorrenza. Per fare che cosa? Beh, per interiorizzare noi per primi, che siamo i protagonisti dell'apostolato biblico, che il vento è cambiato, che quella Sacra Scrittura che 500 anni fa ci divideva, adesso ci unisce. Se allora si brandiva la Scrittura per contrapposizione, adesso possiamo dire che siamo arrivati a quello che si diceva, cioè le traduzioni ecumeniche, a cui adesso vorrò arrivare approfondendo un po' il punto. Quindi siamo noi per primi a poter dire che la Bibbia è un terreno comune di studio, anzitutto, ed è un terreno comune anche di preghiera. L'apostolato biblico, anzi, prima di arrivare a questo punto, mi fa piacere citare il Concilio, il numero 22 di Dei Verbum, perché il numero 22 di Dei Verbum, nella prima parte, è spesso citato, voi lo trovate nei documenti in cui si parla di apostolato biblico. Cos'è l'apostolato biblico? E si cita questa prima parte. Non si cita la seconda, che alla luce di questo corso dovrebbe essere più significativa. Leggo il testo. Dei Verbum 22. È necessario, Siamo nel capitolo sesto, cosiddetto capitolo pastorale, e qualcuno ancora pensa che ciò che viene designato come pastorale sia di secondo rango rispetto a ciò che è dogmatico. In realtà la capacità di penetrazione di questo capitolo sesto, i Dei Verbum, forse è stata maggiore di quanto non lo siano stati i capitoli precedenti, anzi probabilmente. Quindi pastorale, ma in realtà potremmo dire che ha inciso nella vita reale della Chiesa. Lo leggo. È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla Sacra Scrittura. Potremmo dire che questo è il programma dell'apostolato biblico. Consentire a tutti la familiarità con la parola di Dio in quanto Sacra Scrittura. Il testo però continua. Per questo motivo la Chiesa fin dagli inizi fece sua l'antichissima traduzione greca del Vecchio Testamento detta dei 70, e ha sempre in onore le altre versioni orientali e le versioni latine, particolarmente quella che è detta Vulgata. Quindi incomincia a citare quelle versioni, ovvero quelle traduzioni che sono servite alla Chiesa, che la Chiesa ha letto nei secoli, dalla 70 alla Vulgata, quindi greco e latino. Poiché però la parola di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo, e questo è uno dei principi fondamentali della nostra fede, la comprensibilità. È vero che il nostro Dio, per certi versi, è il totalmente altro, molto diverso, è più la dissomiglianza che la somiglianza, ma d'altra parte con l'incarnazione Dio ci ha detto una parola comprensibile. Quindi, questo è il punto che il Concilio richiama, la parola di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo, per cui la Chiesa cura con materna sollecitudine che si faccia. Quindi, in poche pennellate, si legittima la bontà del lavoro di traduzione. Perché? Perché è cura della Chiesa rendere la parola di Dio nella forma di Sacra Scrittura comprensibile a tutti in ogni tempo. Del resto, come potremmo familiarizzare con il testo ebraico e greco se non avessimo una competenza linguistica? E mia nonna, che non conosceva ebraico e greco, probabilmente aveva uno stile evangelico molto più spiccato del mio, pur non conoscendo le lingue antiche, le lingue della Bibbia, no? Però questo, direi, diventa un principio responsabilizzante della Chiesa, perché la Chiesa a questo punto si carica della responsabilità di approntare delle traduzioni che siano quelle che vanno, che entrano nella liturgia, che vanno in mano al singolo fedele che vuole approfondire la propria fede, porre la parola di Dio come regola della propria fede e così via. Capite anche la responsabilità che hanno i traduttori in questo senso. E conclude questo, mi sembra importantissimo, paragrafo dei Verbo: se per una ragione di opportunità e con il consenso dell'autorità della Chiesa queste traduzioni saranno fatte in collaborazione con i fratelli separati, potranno essere usate da tutti i cristiani. La traduzione interconfessionale in lingua corrente, che tante volte viene semplicemente chiamata TILC, no? L'acronimo, è frutto di questo principio del Concilio. Persino impegnarsi insieme a tradurre nella lingua di tutti la Bibbia, la Sacra Scrittura, dai suoi testi antichi, originali, forse una parola che andrebbe un po' rivista, ma dei testi antichi, i migliori testi che abbiamo. Per i critici testuali questo tipo di differenze sono importanti, ma questo non è il luogo dove approfondire. Ecco, a me piace che noi si entri in questo corso per animatori biblici con questa, direi, missione, con questo mandato del Concilio. E non si tratta di un atto, diciamo, sovversivo, la lettura ecumenica della Bibbia, né di un atto improprio, è il Concilio che addirittura ci invita a compiere un percorso di studio insieme per approntare una traduzione insieme. Allora, a fortiori, possiamo provare ad approfondire che cosa possa significare una lettura ecumenica della Bibbia. Ecco, questo mi pare un primo punto dello sfondo del nostro corso. Un secondo punto concerne l'identità, direi, rinnovata dell'apostolato biblico. La consegna che il Concilio faceva con questo numero 22 dei Verbum è quella che vi ho finora descritto, cioè di consentire a tutti una familiarizzazione, quindi di diventare progressivamente sempre più lettori competenti della Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento. Ma nel corso del tempo, io direi, se non vogliamo andare troppo lontano, almeno nell'ultimo quinquennio, ma forse possiamo dire l'ultimo decennio per essere un pochino più larghi, si è fatto largo un'altra dimensione dell'apostolato biblico. Perché pensare all'apostolato biblico in termini soltanto di strumento per familiarizzare, cosa significa? Compiere nelle nostre diocesi attività specifiche sulla Bibbia, cosa già meritoria. Quindi che ci possa essere un ufficio a sé o all'interno dell'ufficio, un settore all'interno dell'ufficio catechistico diocesano o all'interno dell'ufficio per la cultura, tutte le realtà diocesane, poi quando avremo modo di presentarci ognuno potrà raccontare, ma che ci sia comunque una realtà istituzionale all'interno della Chiesa diocesana che si prenda cura di animare attività bibliche, di elaborare attività squisitamente bibliche, fa parte dello statuto primordiale dell'apostolato biblico. Okay? Però già da Verbum Domini, quindi il testo di Benedetto XVI, e poi ripreso da Incontriamo Gesù, gli orientamenti per l'annuncio e la catechesi della CEI del 2014, si presenta una seconda dimensione dell'apostolato biblico a fianco alla prima, al numero 91, ve lo leggo. Il settore per l'apostolato biblico favorisce l'incontro con il testo biblico come fonte e libro della catechesi. Quindi si tratta di attività specifiche della Sacra Scrittura come libro della catechesi. Potremmo dire, prima ancora del catechismo, c'è la Bibbia. Anche perché, voi lo vedete storicamente, mi veniva in mente ascoltando Luca che diceva della richiesta che si fa, che è stata fatta al parroco di Lampedusa di avere regalato una Bibbia. E mentre il catechismo è stagionale, perché ci accompagna nelle fasi, ci accompagna anche a ridosso dei sacramenti e così via, la Bibbia non ci abbandona mai. È vero anche che la lettura che si fa da bambini non è quella che si fa da adolescenti, non è quella che si fa da ragazzi e poi da adulti, però la Bibbia è veramente il libro della vita che ci accompagna in ogni stagione. Poi bisogna, ripeto, accompagnare le stagioni della vita ad una lettura sempre più adatta, competente della Sacra Scrittura. Però il SAB ha quindi questo primo mandato, quello di mettere in mano la Sacra Scrittura a tutti. Poi però aggiunge, per questo numero 91 di Incontriamo Gesù, il settore valorizza la centralità della Bibbia, la promuove e la diffonde a livello popolare e favorisce l'animazione biblica dell'intera pastorale. Tra parentesi, liturgia, carità, cultura, ecumenismo, eccetera. Dunque, c'è una prima missione che è quella di dare vita in diocesi ad iniziative squisitamente bibliche. E poi c'è una seconda missione che è quella di sapere collaborare con altri versanti della pastorale diocesana perché anche questi riportino al centro la parola di Dio. Uno di questi potrebbe essere il dialogo ecumenico, piuttosto che parlare di idee, di percorsi teologici, di problematiche, di ciò che ci ha diviso. Una di queste è le indulgenze, che poi sono tematiche anche molto interessanti, molto molto interessanti, al di là della polemica, diventano, io le trovo teologicamente interessanti, perché dietro c'è un modo di concepire la salvezza che viene da Dio. Quindi anche su quello si può discutere, non ci sono tabù, però si potrebbe rimettere al centro la parola di Dio. Proviamo a leggere insieme la Sacra Scrittura. In questo senso abbiamo bisogno di essere aperti, perché il nostro modo di leggere la Scrittura non sia esclusivista, ma sia inclusivo, capace di dialogo. Ecco, questa è la sfida del corso di quest'anno, quando l'abbiamo concepito. Non semplicemente fornire delle chiavi di lettura sulla lettera ai Romani, importantissimo, anche perché non so quante volte si dà la possibilità di leggere la lettera ai Romani ed è una lettera importantissima, ma anche quello di provare a sfruttare questa esegesi della lettera ai Romani come ponte per una serie possibile di incontri ecumenici, soprattutto con il mondo luterano, con il mondo protestante. Anche lì, senza utopie idealiste, ma con un sano realismo, non tutti vogliono dialogare nel mondo ecumenico. Ve lo dice uno che è stato per qualche anno direttore dell'ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Si dialoga con chi vuole dialogare. Ho fatto un incontro poi con i giornalisti perché volevano una sorta di corso di aggiornamento sulle religioni. Allora abbiamo fatto un po', abbiamo raccontato l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, le caratteristiche fondamentali. Tante volte è bene rinfrescarsene, no? Capire le differenze, anche in Italia capire la differenza tra lo Stato Vaticano e la Conferenza Episcopale Italiana, sono il Papa e come si chiama il nuovo presidente della CEI? È il grande amico di Luca, Sua Eminenza Monsignor Bassetti. Quindi queste cose vanno rinfrescate. E poi i giornalisti mi dicevano, ma lei, donna, perché non organizzate tanti incontri ecumenici o interreligiosi? Ho provato a spiegare loro come nel panorama delle confessioni cristiane, delle religioni che avevo presentato nella mia diocesi, non tutti fossero disponibili al dialogo. Cosa significa? Che voi li invitate, ma loro non rispondono nemmeno per dire no grazie, per quella posizione che Don Luca aveva presentato in precedenza. Su questo non c'è da scandalizzarsi, però il nostro è un atteggiamento di dialogo, è un dialogo incondizionato. La nostra è una inclinazione, una capacità di fare proposte nel rispetto della libertà altrui, questo è ovvio. Dunque, l'idea sarebbe che voi possiate andare via da questo corso avendo qualche chiave di lettura sulla lettera ai Romani in più, ma anche qualche spunto per possibili percorsi di lettura ecumenica della lettera ai Romani e in genere della Scrittura, da riproporre in modo ovviamente creativo nelle vostre diocesi, andando a consultare l'ufficio per l'ecumenismo in modo particolare, chiedendo quali referenti possibili e incominciando a inventare qualche cosa in questo senso, proprio per seguire, come dire, il solco segnato dal Concilio. È cambiato qualche cosa, la Bibbia non ci divide ma ci unisce. Allora, duplice scopo: primo, entrare in un testo fondamentale della Bibbia e del Nuovo Testamento in sé. La lettera ai Romani è un testo, come ci dirà Maurizio a partire da domani, un testo che è un testo chiave del Nuovo Testamento. Con Maurizio entreremo anche nella letteratura paolina, quindi io non ricordo, almeno nel periodo in cui ci sono stato io, che si siano fatti degli incontri su Paolo. Non so, Marco, in precedenza, sì. Quindi, perché vi ricordate, perché c'è stato negli ultimi anni, ci siamo dedicati molto alle narrazioni. Quindi le narrazioni ci hanno fatto prediligere nell'Antico Testamento la Torah, il Pentateuco, ma anche racconti che sono stati legati a grandi personaggi come Davide. Invece per il Nuovo Testamento abbiamo prediletto i Vangeli, proprio perché si prestavano di più a questi lunghi itinerari narrativi. Con Paolo entriamo in un registro diverso, in un genere letterario, siamo in una lettera, poi Maurizio ci spiega che tipo di lettera è, e quindi mi pare un arricchimento molto bello. Non solo la lettera ai Romani in sé, ma anche gli effetti che ha prodotto. Luca lo ha accennato nell'intervento di poco fa, ma è proprio nella meditazione della lettera ai Romani. Lutero era docente di Sacra Scrittura di Antico Testamento, ma lui non rinunciò a tenere alcuni corsi di Nuovo Testamento, soprattutto Romani e Galati, e questo ha segnato il suo modo di intendere il rapporto con Dio, il tema della giustizia o giustificazione. Maurizio ce ne parlerà. Questo significa che dobbiamo leggere la lettera ai Romani non solo in sé, ma anche per gli effetti che ha prodotto, e possiamo dire che la lettera ai Romani è uno dei testi del Nuovo Testamento che è stato più incisivo nella storia del cristianesimo. Molto meno altri testi del Nuovo Testamento, la lettera di Giuda, giusto, Filemone, no? Questo fa parte della storia della ricezione, degli effetti che produce un testo. La vita della comunità è stata molto più segnata, potremmo dire, dalla lettera ai Romani che da altri testi. Come mai? Perché le tematiche e anche la modalità in cui vengono affrontate sono molto importanti. Quindi avremo la possibilità di dire una parola non solo sulla Bibbia in sé, ma anche sull'interpretazione della Bibbia. In questo senso vi pregherei di cogliere l'idea delle attività con Marcello dal punto di vista dell'arte e poi la serata che avremo sulla Matthäus Passion di Bach. Sono, se volete, storia degli effetti, cioè come la cultura artistica, musicale, ha recepito gli eventi che vengono dalla Bibbia. Quel modo di intendere la vita, no? Bach è un protestante, anzi, per certi versi la musica religiosa di Bach è la musica religiosa emblematica di certo luteranesimo. E quindi lì potremo cogliere attraverso la Passione secondo Matteo alcuni tratti fondamentali. E poi direi appunto provate nei laboratori a recepire qualche cosa che possa servire per gli incontri biblici in diocesi in chiave ecumenica. Da qui deriva il tempo che dedicheremo, e voi avete nel programma lo avete indicato come lavoro seminariale, avremo del tempo relativamente ampio, sempre con l'aiuto di Maurizio, per poter capire come declinare ciò che abbiamo ascoltato perché diventi un progetto, perché diventi un'idea concreta, un programma diocesano o parrocchiale, ovviamente. Naturalmente poi le misure sono appannaggio di, o del gruppo, via, siete proprio minimalisti, del piccolo gruppo, della famiglia, dei due o tre amici che saranno nuovi, va bene anche così. Ecco, da qui il sottotitolo del corso che avete in brochure, la lettera ai Romani, lettura biblica e spunti ecumenici, che è anche il titolo di questo mio intervento introduttivo. Come vedete, a me farà piacere se potrà da questo scaturire un dibattito ampio. Si tratta di questioni non solo di contenuto, quindi non si tratterà semplicemente di avere un orecchio attento a recepire quello che vi verrà detto, ma sono anche questioni di ermeneutica, sono le questioni che ci poniamo sempre: è una buona o una cattiva interpretazione? Sto leggendo bene o sto leggendo male? Che cosa significa questa parola? alcune cose sono più immediate, altre lo sono un po' meno. Abbiamo bisogno anche di imparare, di diventare sempre più esperti per poter andare sempre più a fondo e non accontentarci della superficie. Per certi versi, certo fondamentalismo, anche biblico, deriva da questa negligenza di profondità, questa superficialità per cui si vuole restare in una dimensione senza volersi sporcare le mani ed andare un pochettino più a fondo. E anche se volete cambiare idea, rivedere le proprie idee per renderle sempre più acute. Ecco, questo era un po' il desiderio che mi ero posto e vi ringrazio per questo primo credito di ascolto.
Bene, ora abbiamo...